poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta galera, si spreca la luce.
Allora, eccoci di nuovo in diretta. Allora, siamo al telefono con Carletto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, noi abbiamo cercato così di introdurre questa nostra conversazione, Carlo, e dunque rompiamo subito gli indugi. Io ti chiederei, ecco, proprio come hai conosciuto la realtà di San Basilio, delle borgate della Tiburtina più in generale. Immagino, insomma, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70.
Allora, partiamo da un presupposto che io sono un compagno che ormai proprio ad agosto ho fatto 61 anni, quindi nel pieno, a 15 anni già ho iniziato a far politica, prima, anzi a 13, ero uno dei più giovani segretari del circolo della FIGC a Roma, ad Acilia, una borgata di Roma. Ma poi, siccome mi stava stretto, perché ero molto curioso e soprattutto tutti i movimenti che stavano sorgendo alla sinistra del Partito Comunista, che lo vedevo molto chiuso, e io ero molto curioso, questa è stata la determinazione, mi ha spinto a conoscere tutta una serie di compagni che facevano parte allora del movimento studentesco, insomma. E ai compagni a cui mi sono più avvicinato erano i compagni che poi hanno dato vita a Lotta Continua, proprio a San Basilio, uno dei quartieri in cui ci siamo dati per primo l'impegno è stato San Basilio. San Basilio era un quartiere veramente della periferia romana, cioè per arrivare a San Basilio tu dovevi attraversare la campagna e poi c'era San Basilio, insomma, cioè tutto quel tratto subito dopo il ponte della Tiburtina. Alla fine degli anni 60 non era abitato, c'erano le case, diciamo, quelle vecchie di Casal Bruciato, lì una casa, poi a casa a Ponte Mammolo, e poi ecco c'erano degli agglomerati e basta. Era un quartiere in cui c'era una grande volontà di lotta, cioè era un quartiere disagiato, per usare un termine, dove c'era la povertà, la toccavi anche con mano, ma c'era anche una grossa dignità. Noi abbiamo iniziato presso la casa di una compagna che si chiamava Severina, tra l'altro, piccolo inciso, il primo scritto di Henry De Luca, pubblicato su Lotta Continua, firmato Henry, quindi proprio pubblico suo, pubblicato su Lotta Continua, credo il 6 maggio del 76, racconta la storia di questa compagna Severina, che poi è morta prematuramente, è morta nel 72. Calcolate che questa compagna, che era un'avanguardia di lotta, dove le prime riunioni di compagni San Basilio sono fatte lì, era una madre di 12 figli, non era una signora che poi avesse tutta una serie di cose, era una persona che non stava già in salute bene, perché calcolate, l'ultimo periodo lei ha avuto un tumore che nell'agosto del 72 ce l'ha portata via, insomma, in maniera molto prematura, perché era giovane. Dicevo, lì ci siamo incontrati, abbiamo cominciato anche con gli studenti dell'università, perché c'erano compagni del posto, perché prima di tutto a San Basilio c'è stata l'Unione dei Comunisti, dopodiché è stata una meteora, gli stessi compagni che avevano dato vita all'Unione poi hanno dato vita a Lotta Continua, la maggioranza. Poi c'era il collettivo di medicina, che ha fatto tra l'altro anche delle iniziative all'interno delle fabbriche, il pronto soccorso all'interno del quartiere, cioè un ambulatorio rosso si chiamava, e poi è iniziata la lotta per tutta la vita del quartiere, insomma, per i trasporti, perché c'era un solo auto che ci andava, che partiva da Alverano, che era il 109, insomma, e era l'unico mezzo che collegava San Basilio alla città. Quindi questo è stato, ci sono state frotte di studenti e anche ragazzini giovani come me, insomma, che si attraversavano tutta la città per andare a San Basilio, insomma, che era un nostro punto di riferimento, anche perché era una forma, un posto dove noi eravamo abbastanza organizzati. Poi dimmi tu, insomma.
Sì, no, guarda, sono abbastanza ammirato del fatto che comunque ricordavi questo articolo di Harry che ricordavi piuttosto bene, del 4 giugno 76, Severina comunista di San Basilio. Quindi complimenti innanzitutto per la memoria ferrea, Carlo.
Che io tra noi sono la memoria di tutti i compagni,
ecco.
Tra l'altro noi come compagni di San Basilio e come tutto ci vediamo ancora,
certo.
Cioè, abbiamo ricostruito quei legami che per tanti anni sono stati dispersi, adesso noi ci rivediamo, tant'è vero che per inciso oltre all'iniziativa che si fa a San Basilio l'8 e il 13, il 21 verrà fatta su via Casale di San Basilio, verrà messo un cancello dove si entra per il parco di Aguzzano per andare anche da lì Alba 2, perché deve sapere che quel posto, che è oggi abbastanza degradato a discarica, noi lo chiameremo il viale che porta ad Alba 2, viale Massimo Avvisati. Massimo Avvisati o Pelle è stato un compagno, ecco, di Tiburtino Terzo, quindi qui poi racconteremo la storia dei Tiburtaros, che,
sì,
che è, purtroppo anche lui è morto prematuro nel 76 a novembre di malattia, e che è stata l'avanguardia di lotta, forse che ha espresso il massimo livello le lotte del quartiere di San Basilio. Lui era un dirigente politico, un operaio della Selenia, e tutto che nasce dalle note, e poi era un membro del Comitato Nazionale di Lotta Continua, insomma. Mm-hmm. Non perché voglio dire membro, per dire la capacità di questo ragazzo giovanissimo a imporsi come dirigente politico, insomma, riconosciuto poi questo. E chiameremo questo viale viale Massimo Avvisati, mentre l'ingresso sì, lo dedicheremo a un altro compagno che è Paolo De Medio, un compagno medico di medicina come me, che abbiamo lavorato a San Basilio anche da quel punto di vista, che era colui che faceva i murales a San Basilio, cioè è famoso per tutti i murales e disegni vari che sono stati fatti in quegli anni a San Basilio, insomma un personaggio, un compagno che anche lui che ha espresso la Tiburtina, insomma,
certo.
Perché poi i compagni della Tiburtina partivano praticamente da dopo il ponte di Portonaccio e arrivavano a San Basilio e anche oltre, insomma, diciamo era un'area molto estesa. Però i nuclei centrali erano all'inizio Tiburtino Terzo, con i Tiburtaros e San Basilio, insomma.
Ecco, la sede di San Basilio, che aprì Lotta Continua nel 1970 in via Filottrano, è stata una delle prime a essere aperta, credo insieme a quella dell'Alessandrino.
Le prime sono state San Basilio, Trullo, che poi era Monti del Pecoraro, insomma, quelle lì, e San Lorenzo, vabbè, che era quella centrale, a Via dei Marzi, e poi i vari trasferimenti, insomma.
C'era anche quella dell'Alessandrino, anch'essa una delle...
anche l'Alessandrino è stata una delle prime, bravo.
Ecco, però, ecco, avevate un seguito, tu lo hai un po' accennato, facendo riferimento alla storia di Severina, ma insomma, il seguito era composto soprattutto di giovani, ma soprattutto donne, che insomma, da questo punto di vista erano, cioè le figure femminili costituivano proprio i punti di riferimento attorno a cui si imperniavano anche le relazioni a livello di quartiere, sulle tematiche del quartiere e in certo modo anche le relazioni politico-sociali, no?
Sì, sì. Quindi, no, questa era fondamentale, cioè la cosa fondamentale che era ripresa è che anche per un problema, se vuoi, legato alla caratteristica familiare, cioè gli uomini spesso... chi lavorava nell'edilizia, quindi non era, quando tornava era stanco, parliamoci chiaro, e si alzava la mattina presto, quindi a volte le riunioni erano anche lunghe, di discussioni e tutto, quindi erano le donne in prima persona. E tra virgolette, altre novità, altre persone erano i cosiddetti coatti. Perché dico cosiddetti? Perché la politica di quegli anni ha trasformato, a differenza di oggi, un quartiere in cui c'era il coatto, il militante politico o i compagni che hanno preso coscienza, insomma, tantissimi compagni che oggi sono i compagni di San Basilio hanno una provenienza tra virgolette di quel tipo, che le lotte le ha portati a prendere coscienza di una realtà, cioè non più a rifarsi contro a livello individuale, ma a scegliere una lotta collettiva contro un sistema che era la causa di un'emarginazione, di un degrado, di una miseria e di tutta una serie di cose. Calcola, e poi il diritto che nasce pure, oltre al diritto a un quartiere vivibile. anche il diritto alla casa, perché già allora c'erano famiglie in appartamenti divisi da più famiglie, perché voglio dire, nonostante erano gli anni del boom edilizio, le case costavano e quindi nuove coppie che si sposavano rimanevano a casa. E lì nasce anche nei primi anni 70 il primo comitato di lotta per la casa, a San Basilio, come ad Acilia, come all'Alessandrino, come in altre parti, che sfocia nel primo maggio del sempre del 72 con un corteo autonomo che parte da Piazza Sesia fino a Santi Apostoli e praticamente subito dopo riniziano le grandi occupazioni, l'occupazione di tutti i borghetti, che allora Roma, per chi non lo sapesse, era popolata da borghetti, ovvero case costruite in una giornata o prive di ogni servizio igienico, l'acqua era le fontanelle e così via, occuparono il San Michele, che era quella struttura che sta a Lungotevere Ripa, a Trastevere, che allora era una struttura abbandonata, non adesso come del Ministero dei Beni Culturali, abbandonata, sì. Un'occupazione molto simbolica di tutta la città, che fu occupata il sabato e lunedì mattina venne scomprata, insomma. Però servì a riunificare tutti i movimenti di lotta per la casa a Roma. Tra l'altro, cosa importante, questi movimenti non c'erano solo compagni, c'erano tutti compagni, ma c'era anche una grossa componente cattolica, che erano i preti di borgata, i preti che vivevano al di fuori della gerarchia ecclesiastica, i cosiddetti preti di strada,
sì,
per cui Gerardo Lutte, che oggi,
certo,
nonostante ha più di 80 anni, vive sempre come prete di strada, come ex, perché oggi non è, molti si sono anche spredati, vive in Guatemala alla difesa dei ragazzini di rua, insomma, cioè, quindi oltre 80 anni cieco, perché poi lo seguo io dal punto di vista anche medico, io non sono oculista, però per altri problemi che lui ha, viene una volta l'anno in Italia a farsi vedere, a farsi controllare, ma ancora oggi è in prima fila a difendere questi ragazzini che sono gli ultimi, da un governo che li vorrebbe sterminare perché sono un problema, secondo questi, capisci?
Sì,
siamo
sì.
All'assurdo qui, cioè che la povertà deve essere nascosta addirittura, e quindi voglio dire, queste persone che allora stavano in piazza nelle occupazioni adesso continuano, perché poi questa è la bellezza e la continuità. Sicuramente, lo dico sempre, c'è sta chi ha cambiato, chi si è ritirato a vita privata, però ci sono tanti e tanti che continuano, come me, come i compagni San Basilio, come altri compagni, come i compagni che conosco io dell'autonomia e così via, che non hanno mai detto basta, nemmeno nei momenti più importanti. E questa storia che dicevo, queste storie noi cerchiamo di farle vivere come memoria e come presente, cioè nel senso come confronto e non come un déjà vu, insomma.
Certo.
Questo è importante.
Beh,
perché non ha senso qualsiasi cosa. Voglio dire, San Basilio, poi un'altra cosa, è il primo a rendersi conto che non vuole più essere preso in giro, cosa che oggi purtroppo ti pigliano in giro e c'è abbastanza silenzio da parte di molte masse. Allora, un esempio che parlavamo ieri e te è la storia di Medi.
Ecco, aspetta perché ci arriviamo piano piano, Carletto, tu stai anticipando tutta una serie di temi che certamente, insomma, che certamente discuteremo, però andando un po' per gradi, perché...
Sì, allora dimmi tu,
Sì, 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 sì. Ad esempio, prima della stagione, o perlomeno i gruppi extraparlamentari già si erano formati, ma insomma lì proprio sull'asse della Tiburtina, lo hai già accennato, insomma i giovani entrarono a far parte nei primi anni 70 di questa esperienza, di questo collettivo che poi prese questo nome curioso e simpatico, i Tiburtaros, impegnato molto nella militanza antifascista, che però anche dato il folto numero, perché eravate veramente tanti, finì con l'essere corteggiato, no, dai gruppi più grandi.
Sì, 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 sì. Poi infatti la maggior, sì, erano molti, molti che diciamo la maggioranza della provenienza, quello che ti dicevo, era da un lato Tiburtino Terzo e dall'altro in San Basilio e qualcun altro della Tiburtina. Questo era un gruppo notevole antifascista in primis, tanto è vero che questa matrice di Tiburtaros, anche quando praticamente non si chiamavano più Tiburtaros, l'hanno continuata con la sede di via Goven, quella del MIS, in cui praticamente i placisti sulla Tiburtina non hanno mai avuto agibilità politica, né addirittura anche, io direi, anche all'interno della loro sezione, insomma, non solo sulla Tiburtina, ma proprio da nessuna parte, stavano chiusi là dentro e anche là dentro stavano scomodi, insomma, questo è il dato di fatto.
Senti, insomma, quella di San Basilio fino ad allora era stata già una storia contrassegnata proprio dalla necessità, insomma, di doversi muovere per ottenere qualche miglioramento sociale. Ecco, la lotta per la casa, per esempio, vi si affermò subito, anche perché, insomma, c'era stata la presenza delle casette pater che ancora a fine 50 ospitavano diverse centinaia di persone, insomma, la situazione,
esatto, che chiamavano le case di paglia, esatto. Poi era stata già negli anni 60, i primi anni di via tutti organizzata dal Partito Comunista, in cui molti di quei ragazzini, perché la Celer impediva agli occupanti di ricevere da mangiare, li volevano far stancare così, quindi molti di quei ragazzini che portavano il pane e quindi venivano rincorsi dalla Celer sono quelli che, quando sono diventati un po' più grandi, hanno fatto il nucleo dei compagni di San Basilio, insomma, che si erano già formati, diciamo, su questa forma di solidarietà e di ribellione allo stato di cose presenti, aiutando gli occupanti nel 64, credo che fosse, quelle occupazioni.
Ecco, la situazione, appunto, era per molti versi disastrata, ma questa esigenza vitale, cioè quella di darsi comunque una mano a vicenda, finì col cementare noi rapporti sociali, cioè c'era molta solidarietà tra gli abitanti, questo è un dato.
C'era molta solidarietà, c'era molta, poi c'era, ecco, hai detto bene te, c'era un cementarsi, cioè nel senso che ognuno non era più solo, cioè la grossa, diciamo, scommessa che poi è riuscita era quella che nessuno era solo, mentre oggi è completamente diverso. Allora esisteva, non si chiamava solidarietà, si chiamava soccorso, altri termini, però voglio dire, c'era era veramente una comunità di intenti, di reciproco mutuo soccorso, insomma, poi anche con sperimentazioni dietro questo, cioè i dopo scuola che ci sono stati, l'ambulatorio rosso, successivamente i mercatini rossi e così via, cioè delle forme alternative al sistema. Perché questo? Perché nelle fabbriche si moriva con la nocività e con gli infortuni, negli ospedali erano lontani, e soprattutto medicina era innanzitutto dei ricchi, soprattutto la medicina e la prevenzione, e quindi l'ambulatorio rosso andava a dare anche queste risposte, insomma, dicendo basta con la medicina dei padroni, che era un discorso molto ampio, se vuoi anche in alcune cose infantile, però andava a rompere tutta una serie di cose che il rapporto medico-paziente in maniera diversa, insomma, il medico, cioè, era un compagno o un operatore che stava all'interno di una realtà e non era calato dall'alto oppure lontano, questa è la cosa, così pure il sostegno, ma per dire anche alcune contraddizioni, San Basilio per esempio ebbe una grossa contraddizione che ci deve far riflettere, ed è quello, il rapporto con i Rom che stanno all'angolo proprio con via Fabriano, via Filottrano,
sì,
che ancora oggi credo che ci siano.
Sì, sì, sì.
C'era stato un problema perché c'erano stati dei furti e delle cose. I compagni che cosa hanno fatto? Il quartiere stava diventando intollerante rispetto a questa realtà, perché nel rispetto alle lotte e tutto non c'era stata né un'integrazione, soprattutto loro vivevano nel loro mondo anche creando problemi al quartiere. I compagni sono andati a parlarci in maniera molto chiara, nel senso che gli hanno detto le lotte sono di tutti, il quartiere è di tutti, dobbiamo rispettare determinate regole di solidarietà e di socialità. Da quel momento con chiarezza e con fermezza, perché devo essere sincero, con fermezza pure, i rapporti sono cambiati, insomma. Cioè anche loro al loro interno cominciarono a capire il significato della lotta, i ragazzini si sono integrati con gli altri ragazzini, c'era chi andava alla scolarizzazione e così via, quindi c'è stata un'evoluzione e non un'emarginazione, perché il rischio c'era che anche allora scoppiasse una guerra tra poveri. Però voglio dire, i compagni ebbero la capacità di intuire dal punto di vista politico, umano e sociale che questi non erano la controparte, bensì erano anche loro frutto del degrado e della situazione di isolamento, di quello che esprimeva. Cioè loro forse ancora di più erano gli ultimi degli ultimi.
Beh, sì, sono importanti queste.
Una cosa che molti poi non sanno, perché
certo.
Spesso si è molto in questo paurosi, perché quando si tocca certi problemi c'è paura a dirli, come se si perdesse una certa verginità. Io dico sempre che la verità è rivoluzionaria e noi dobbiamo affrontarla comunque, perché se non affrontiamo tutti i problemi partendo da quello che la verità storica, non poi rischiamo di fare quelle cose romanzate che poi non servono a nessuno, insomma.
No, assolutamente. Peraltro, insomma, ecco, sono
comunque storie che ti debbono far riflettere,
sono da insegnamento, proprio perché ci raccontano quanto possa essere importante anche la mediazione, insomma, svolta da un intervento politico sociale ben radicato all'interno di un quartiere, no? Laddove magari possono anche esacerbarsi le contraddizioni e anche i conflitti, perché è normale, perché le persone nello stare insieme è anche normale che generino anche conflitti, ma ecco, la possibilità poi di ricomporli, soprattutto quando di mezzo ci sono esigenze comuni, no? C'è sempre e ci dovrebbe essere sempre, ecco. In ogni caso, diciamo, all'inizio degli anni 70 qualcosa di nuovo comunque c'è in quartiere, nel senso che c'è questa effervescenza sociale data da insomma dal biennio del 68-69, e quindi tante esperienze. Tu hai fatto riferimento ad esempio a tanti aderenti alle idee del cristianesimo sociale, l'area dei cattolici del dissenso, insomma in generale però c'è una riscoperta della periferia come terreno di intervento politico. Lì, esatto. Nelle borgate della Tiburtina comunque la presenza del PC era stata e continuava a essere molto forte, no? Peraltro molti dei compagni di Lotta Continua che si avvicinarono a Lotta Continua provenivano proprio dalle file del Partito Comunista, insomma.
Diciamo che ebbero un'esperienza, ma che provenivano non erano molti, perché poi quelli che sono provenuti da lì sono stati abbastanza meteore, insomma, sono transitati, ma non è... diciamo sì che una parte proveniva con... diciamo che il Partito Comunista, come i pionieri, che era era un luogo in cui questi si sono anche incontrati, però dire che diciamo che l'esperienza anche politica era tale, ma non per fortuna, perché questo ci ha permesso di essere molto laici dal punto di vista della politica, era impregnata di l'ortodossia del Partito Comunista, insomma, anche perché forse eravamo troppo giovani e così via, insomma, per esserne presi. Io per esempio la mia esperienza è durata 6 mesi, poi dopo cioè quello che ti dicevo prima, stando stretto e poi non capendo, già c'erano dei linguaggi diversi di parlare, cioè di affrontare il mondo, l'entusiasmo, il Vietnam, perché loro, è chiaro, su alcune parole erano abbastanza vicini, però sulla vita di tutti i giorni te li vedevi lontani. Quando tu dicevi noi vogliamo cambiare il mondo, vogliamo rovesciare questa società, sentì parlare di riforme, anche se pur allora dicevano di strutture, era un linguaggio per noi molto astruso e lontano. Poi ti ho detto, con l'entusiasmo giovanile del tutto e subito, infatti non a caso uno degli slogan è: cosa vogliamo? Vogliamo tutto, insomma, questo era il problema.
C'era peraltro poi anche un'altra sezione che stava più sul podere rosa, insomma, e lì per esempio gravitavano anche compagni che poi, come dire, fecero parte della diaspora del Manifesto, in qualche modo anche loro avevano un piede dentro San Basilio. Tu hai fatto riferimento all'esperienza dell'ambulatorio, no?
Soprattutto con il collettivo di medicina, ecco. Erano loro, il collettivo di medicina era... egemonizzato dai compagni del Manifesto, insomma, quindi voglio dire, loro soprattutto su questo, sulla nocività, loro hanno lavorato soprattutto, ti ho detto, sul problema della salute e sul problema della nocività all'interno delle fabbriche della Tiburtina, insomma, che poi era la Selenia, credo la MES si chiamasse un'altra, insomma, che erano le fabbriche soprattutto del polo tecnologico oggi, perché già allora era un polo tecnologico, insomma, radar, appuntamenti missilistici, tutta una serie di cose, telecomunicazioni, questo
era soprattutto settore.
Poi l'autovox, che c'è stata delle lotte, certo. E anche lì le donne in prima fila, perché no, per esempio la Vox e l'autovox erano soprattutto, come a livello di operaia, soprattutto femminile, insomma. Ci sono state delle lotte molto importanti del quartiere, e già era, chiamiamo San Basilio, ma è via di Tor Cervara, Tor Sapienza, però l'asse veniva sempre considerato più Tiburtino, insomma.
Ecco, questi anni 70 San Basilio iniziano, insomma, col botto, potremmo dire. Ci sono vari momenti di grande battaglia, e ovviamente questo lo diciamo anche per far capire che, insomma, la rivolta del 74 non è che nasce dal nulla, no? Tu ad esempio ricordi molto bene questa vicenda del comizio di Enrico Medi, insomma, mentre si svolgeva la campagna elettorale di Clelio Darida, insomma, e avevano proprio un po', credo, in maniera, come dire, un po' nascosta, avevano preparato questo comizio, perché non è che ci fosse stata chissà quale promozione pubblicitaria. No,
infatti, calcola questo, che in campagna elettorale il Movimento Sociale passava su via Casale San Basilio e lanciava i volantini delle macchine e poi a tutta velocità scappavano, cioè dentro il quartiere non sono mai entrati in quegli anni. La Democrazia Cristiana calcola che questo, che c'è da dire, che a San Basilio una sezione democristiana c'è sempre stata, quasi sempre chiusa, ma c'è stata. Loro hanno tentato questa operazione perché dal punto di vista elettorale comunque qualche numero ce l'aveva, non erano altissimi, è chiaro che su quella zona è il primo partito del Partito Comunista elettoralmente, però esisteva anche un voto democristiano, non, come si dice, un voto all'interno dell'urna, poi non manifestato assolutamente all'interno della vita del quartiere, insomma. Chi mandano? Questo scienziato, tra virgolette scienziato, che era uno dei primi facce televisive di allora, era gli anni della luna, questo credo che avesse partecipato alle trasmissioni sullo sbarco lunare, tutto.
Sì.
E ha cominciato chiaramente, tra l'altro credo mandato allo sbaraglio, perché questo tra l'altro non sapeva manco che cosa doveva raccontare, ha cominciato a raccontare la bell'aria di San Basilio, su questa cosa, insomma, su un discorso che non aveva né capo, un piede di problemi. Qual è stato? Già i compagni non volevano che, come la Democrazia Cristiana, parlasse a San Basilio, perché lo ritenevano un'offesa al quartiere. È una provocazione. Tra l'altro, quando questo ha cominciato a fare questi discorsi, per tutta risposta, l'aria bella e tutto, gli hanno regalato di contrabbasso le pietre perché si raccoglievano e stavano al palco. Dopodiché la polizia per la polizia le gambe se ne andava. E credo che negli anni a venire non tornavi. Negli anni 70.
Peraltro ci furono anche degli arresti, anche dei minorenni.
Questo non me lo ricordo chi fu arrestato e tutto. Sì. Poi, come si dice, quando capitavano queste occasioni, non è che si tirassero indietro i poliziotti, anzi, era un'occasione di rimporre la loro presenza, visto che presente, insomma. Così. Poi voglio persona, sapevano che partivano le lotte, perché voglio dire, da lì è partita anche una grande lotta che credo ci arriviamo, però te la annuncio, che fecero tutti i compagni e tutte le realtà di Bucarest per il 72 grado l'occupazione di Eduardo. Sono lì che credo che si occuparono una fine di 20, insomma, e poi quella fatta di sabato, comunque fu lunedì mattina, quando ancora il Bulgaro non era, era in questo.
Allora Carlo, non so se sono io che sento un po' male perché o se è la cuffia che è un po' difettosa. Comunque non ho capito bene le ultime cose che mi hai detto.
No, forse non può dire tutti mal di cuore io. Dicevo, San Basilio doveva pagare un prezzo quando lo Stato l'ha caricato, anche per un altro, un centro di riferimento e un centro di organizzazione delle lotte su tutta la città, cioè un'espressione di lotta a livello di cittadino, a livello poi di Burtina, a livello di fabbriche, a livello di quartieri, a livello soprattutto contro i palazzinari che stavano costruendo i quartieri nuovi, quartieri come Casal Bruciato, che
ecco,
è tutta una serie di, in cui ci fu quella grande occupazione, credo che fosse sempre 72, che fu fatta da tutti i compagni della Tiburtina, compagni lotta continua, compagni sciolti, compagni di potere operaio, allora, che avevano anche loro una sede sulla Tiburtina, via Diego Angeli, un po' più verso diciamo via Diego Angeli, no, via, loro c'erano via Sante Bargellini, praticamente all'altezza di Casal Bruciato dal lato opposto, insomma.
Quindi stai parlando dell'occupazione di via Diego Angeli, quella delle case comunali?
Esattamente, sì, sì, quella delle case comunali, che durò pure quella pochissimo, fu sgombrata da un esercito, tra poliziotti e carabinieri si parla che ci furono 3-4 mila poliziotti e carabinieri a sgombrarla, però voglio dire, era una risposta dei senza casa per quello che chiamiamo, noi lo chiamavamo il diritto alla casa, insomma, adesso si chiama il diritto all'abitare, però voglio dire, è quello stesso terreno, la casa è un diritto, la casa è un diritto, l'affitto non si paga, ma non perché non se ne si paga, perché poi dopo c'è stata la proposta, quando si è cominciato a capire tutta una serie di cose, ma un prezzo equo che era il 10% del salario, insomma, altra tematica su cui tutto il movimento romano era concorde, insomma, come pure subito dopo quegli anni da San Basilio, ma anche dopo, perché da San Basilio parte che cosa? Un'altra occupazione che fu vincente, che fu l'occupazione di Via Pescaglia alla Magliana.
Eh sì, anche perché l'occupazione di San Basilio, adesso ci arriviamo, insomma, si colloca in una...
È prima di quell'altra.
Sì, no, quella di Casal Bruciato è del 1971 in realtà, mentre diciamo...
Via Pescaglia credo che sia 73.
Sì, esatto, sono parallele, quella di San Basilio di Via Montecarotto e quella di Via Pescaglia avvengono contemporaneamente, diciamo, nel novembre del 73. E lì diciamo danno la stura a questo grande movimento che di lotta per la casa, che nell'inverno del 74 prende proprio il sopravvento, no?
Esatto. E poi sì, e poi ti dicevo, Via Pescaglia riesce, e il nucleo centrale sono molte famiglie di San Basilio. Via Montecarotto sembra andar tranquilla, tra l'altro c'è da dire questo, che le case di Via Montecarotto sono state occupate anche perché i precedenti assegnatari non vollero andare a San Basilio, questa è una cosa che va detta, all'inizio non ci vollero andare, questo è una cosa che ormai è risaputa, tant'è vero che nelle riunioni si parlava di questo, perché la cosa che si è voluto sempre evitare è la guerra tra poveri, però no? Pronto?
Sì, pronto.
Senti, non ti sentivo un attimo.
Sì, no, io ti sento, adesso ti sento.
Scusami, ti dico, volevo evitare la guerra tra poveri, quindi in parte in parte spontanea, in parte non spontanea, in parte organizzata, sono state occupate quelle case. Tra l'altro anche lì molti parenti di compagni e tutto, e questa cosa è andata, tant'è vero che tutti pensavano che fosse anche instabilizzata, cioè chi se la mobili. Perché dico che si era fatti mobili? Perché vediamo che per la prima volta succede.
Ecco, adesso Carlo. Ecco, adesso non ti ho proprio più sentito. Forse dovresti cambiare la posizione in cui ti trovi, perché ecco la linea va.
Ho cambiato, dimmi ecco. Se mi senti meglio.
Ecco, ecco, adesso ci si sente bene, credo.
E quindi dicevo, le case erano pensate, tutti ormai pensavano, dopo passati svariati mesi, che fossero come queste della Magliana, che poi ho detto la Magliana sono rimaste ancora oggi, rimanessero. Invece lì poi c'è stata la svolta che dello sgombro, lo sgombro a più riprese, però lo sgombro c'è stato. Lo sgombro, c'è stata pure una trattativa tra polizia, Stato e occupanti, che purtroppo non ha portato a nulla, se non a, se vuoi, a un tradimento da parte, a una rottura della tregua, a tradimento da parte dello Stato, insomma. Cioè, questa è la cosa grave. E questa è una cosa che secondo me che è la più, cioè non oltre la storia che si sa, la cosa più importante è che lì uno impara a capire che dello Stato spesso non ti ci puoi fidare.
Certo, sì, peraltro la trattativa insomma prevedeva anche appunto una tregua affinché si potesse attendere la risposta di, diciamo, quantomeno una proroga delle decisioni da parte proprio del tribunale, credo, no?
Esatto, sì, del tribunale, del comune, tutta una serie di cose, perché anche queste famiglie ormai erano, come si dice, erano stanziali, non era un'occupazione ai primi giorni. Tra l'altro c'era stata anche una cosa gravissima, che i mobili, ti ho detto, mobili di casa, cioè case vere, organizzate e arredate per essere abitate, quindi non su una situazione temporanea, vennero distrutti. Capisci? Mm-hmm. Vennero buttati alle finestre, vennero spaccati, insomma c'è una violenza inaudita rispetto a tutta una cosa, e soprattutto vennero anche allora in maniera massiccia, proprio perché l'occupazione era in un quartiere che loro sapevano difficile e ostile allo Stato, insomma. Un quartiere dove c'era un'organizzazione di risposta politica e se vuoi anche di piazza, quindi anche dal punto di vista dell'organizzazione ben radicata e forte, tanto vero sono stati scontri già il primo giorno e poi la domenica se ne sono ripresi quando sono stati loro a rompere la tregua, insomma. E la domenica specialmente i compagni sono venuti da tutta la città e anche da fuori la città, perché Fabrizio ne è un esempio, insomma. Fabrizio, certo, è venuto da Tivoli, poi compagni del collettivo autonomo di Tivoli, insomma.
Esatto, si attendeva, insomma, che fosse, era stato proprio diciamo il reinvestito della questione il magistrato che è firmatario dell'ordinanza di sgombero, che si chiamava dottor Zanobini. E quindi
no,
sì.
No,
lo dico io perché quindi si attendeva appunto questa si era richiesto di nuovo che la pretura, insomma, e il magistrato competente decidesse in materia, e si attendeva questa risposta. Quindi ecco, la tregua era anche giustificata da questa attesa, come tu hai ben detto, una tregua rotta in maniera improvvisa. Tu, Carlo, te lo conoscevi già Fabrizio? Avevi avuto modo di...
Purtroppo l'ho visto all'obitorio la prima volta che la prima e l'ultima volta che l'ho visto, insomma. L'ho visto, me lo ricordo ancora, all'ingresso dell'obitorio, che c'era quella saletta piccolina e lui stava con un vestito, mi sembra chiaro, adesso sto facendo un ricordare la memoria, e stava là adagiato, cioè non l'ho visto io, non lo conoscevo, perché in quel momento, quando è successa la cosa di Fabrizio, mi era allontanato, perché devi calcolare questo, che le case di San Basilio erano aperte a tutti i compagni, insomma, cioè non c'era casa che non era aperta, tant'è vero che le guardie e i poliziotti tiravano i lacrimogeni dappertutto, anche nelle case. E tra l'altro, ascoltando la radio della polizia d'allora, si diceva che avevano finito tutti i lacrimogeni del 66-67, Nettuno, da tutta, non avevano più lacrimogeni, talmente ne avevano sparati a centinaia o a migliaia. E per alcuni giorni, va detto, c'era una cappa, una nube di cappa di lacrimogena a San Basilio, che è durata all'incirca una settimana, calcolando che chiedevano dappertutto, anche quelli vecchi, vecchissimi, venite che non ce la facciamo più, altri lacrimogeni, altre cose, insomma, e tutto. Questa è per dire quanti ne hanno sparati e come li hanno sparati, insomma.
Ecco,
all'interno del quartiere non ci riuscivano ad entrare, perché come reazione allora c'erano i pali della luce fatti in cemento, vennero abbattuti e messi in mezzo alle strade, quindi le camionette, queste cose, non avevano agibilità a passare. E dopo la morte di Fabrizio loro si sono rintanati all'interno verso le case occupate o ex occupate, insomma, perché hanno avuto paura, perché dalle finestre c'è chi sparava, insomma, cioè c'è stata una risposta del quartiere, proprio dal punto di vista, questa è una risposta del quartiere, va detto, non nemmeno dei compagni.
Ecco, infatti è proprio questo che volevo chiederti, Carlo. Voi, insomma, eravate ovviamente preparati a dar battaglia, e questo, insomma, sta nelle cose. Oltretutto, insomma, la lotta per la casa aveva registrato comunque un salto di qualità anche rispetto a, diciamo, le condizioni di autodifesa, no?
Esatto.
Nonostante questo, però, voi vi trovaste, come dire, anche un po' così impreparati, no? di fronte a questa reazione molto forte da parte proprio del quartiere stesso, o sbaglio?
No, diciamo che in parte era una situazione che, conoscendo il quartiere, non ti trovi impreparato, perché sai che il quartiere è un quartiere che risponde a modo suo, con la sua storia e con la sua cultura, a chi esercita questo tipo di violenza, anche perché, voglio dire, i primi a sparare, che lo dimostra affatto la morte di Fabrizio, sono stati loro, insomma. Tra l'altro, voglio dire, lì a via Fiuminato, insomma, cioè, voglio dire, Fabrizio non si possono inventare, ha sbattuto la testa, un colpo così o colà, è stato un colpo ben preciso che l'ha ammazzato, insomma, sparato come al solito, nessuno sa niente, perché non è stato mai individuato un colpevole, ma i colpevoli si sa chi sono, chi ha sparato e da dove provenivano gli spari, insomma, questo è il discorso. Dopodiché è chiaro che c'è stata una risposta quando si è capito che c'era un compagno morto portato a dei corsi al Policlinico, ma dove purtroppo è giunto già ormai privo di vita e tutto, e si è girata subito voce che era morto un compagno, che era morto in quella maniera, poi sparato, e quindi anche il quartiere, che col suo tant'anno, col suo modo, ha saputo e ha risposto, insomma, e le guardie si sono rintanate e impaurite e tutto, perché secondo me avevano capito quello che avevano fatto, insomma, cioè secondo me era stato premeditato. Non credo al discorso del caso, perché voglio dire, lì la premeditazione c'era. Poi, premesso un'altra cosa, che Fabrizio purtroppo era un bersaglio anche più facile di molti, perché me lo ricordo, quello che mi ricordo io, non vorrei sbagliare, ma Fabrizio aveva un casco rosso.
Eh sì.
Quindi tu sei meglio di me, pronto?
Sì, 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 no, è il casco rosso che insomma menziona anche Tonino Ruta, no? Nella sua canzone, sì, sì.
Ah, non lo sapevo, vedi?
Eh sì.
Vedi, allora me lo ricordo bene questo particolare. E niente, dicevo, un casco rosso, quindi per chi deve mirare un colpo è più facile mirare, perché lui era arrivato da poco, ecco, oltretutto la sfortuna nella sfortuna, anche a livello umano non è che fosse arrivato da molto, perché chi c'era già dalla mattina e tutto, sapeva, se era passata parola, di mettersi tutti i fazzoletti bianchi in modo da essere molto omogenei, insomma, capisci? Un casco rosso, se tu pensi, per uno che deve mirare, è molto più identificabile, insomma.
Certo, certo.
Dal punto di vista, io adesso parlo proprio dal punto di vista ipotetico,
sì,
un'ipotesi che può anche non valere nulla, però io la butto là, insomma, e dico ognuno faccia la propria riflessione e tragga le conclusioni che vuole, insomma, però è evidente che in un posto pieno di fumo, di lacrimogene e tutto, lo vedi meglio.
Può spiccare più del resto.
Esatto, può essere un bersaglio più identificabile, per usare questo termine.
Carlo, la lotta del 74 di San Basilio è rimasta, insomma, nella memoria di molti, e certamente per la morte di Fabrizio, che insomma è stata una vera tragedia, insomma, certamente per la forma molto dura, armata, di risposta data dal quartiere, ma lo è stata anche perché poi tutto sommato è stata una lotta che si è vinto.
Sì, perché ecco, tra l'altro ti dicevo, per la prima volta questi compagni occupanti hanno avuto rimborsato, io credo che purtroppo anche il sangue di Fabrizio ha fatto sì che questo avvenisse, e hanno avuto rimborsato anche un bonus per i mobili distrutti. Credo che sia la prima e l'ultima volta che sia avvenuto questo fatto all'interno di un'occupazione.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Peraltro ci fu anche una polemica, no? Se accettare o meno questo contributo. Poi alla fine, evidentemente, insomma, il bisogno impellente era tale che molte delle famiglie effettivamente accettarono, insomma, questa forma di risarcimento.
Vedi, poi uno stimolo alla memoria, sai. Ah, è passato tanto tempo e sono tante le cose che a volte, se qualcuno ti dà uno stimolo, te le ricordi.
Certo.
Infatti sì, me le ricordo adesso, mi ha fatto ricordare che erano state delle assemblee proprio per discutere se accettarlo o no questa cosa, insomma. E poi vabbè, sono state regalate le case a via Facchinetti, e dove lì pure
lì peraltro ci si incrociò con un'altra occupazione, altre battaglie, altri scontri,
e poi iniziarono le battaglie proprio a Casal Bruciato successivamente, insomma, sì. Di lotta per la casa e così via.
Una storia, Carlo, che non ha smesso comunque di, insomma, darci degli insegnamenti. Peraltro ci sono state delle nuove occupazioni proprio negli ultimi anni, e forse anche per questo quest'anno, anche perché c'è il quarantennale ovviamente, ma insomma le iniziative hanno un certo respiro, si sono iniziate già dai mesi passati, a dir la verità, e quindi ecco,
a fare queste riunioni e così via. Però io voglio spendere una parola per un compagno,
sì,
che ha mantenuto sempre vivo, che è Vincenzo. Io voglio dire questo: se oggi la memoria di Fabrizio è ancora viva e forte, un merito grande si deve a compagno Vincenzo, perché lui tutti gli anni e tutte le mattine dell'otto è stato sempre presente, anche quando eravamo in pochissimi, a ricordare il compagno Fabrizio, insomma, cioè, voglio dire, ci sono stati anni dell'oblio, inutile negarcelo.
No, lo dicevo proprio in apertura, insomma, che è anche dettato magari anche dal ciclo delle lotte per la casa che attraversa la città, no? Il fatto che il ricordo sia più o meno forte, insomma, e effettivamente ci sono state delle fasi alterne, no?
Esatto.
Però ecco, anche sotto forma di piccola delegazione, la presenza, il presidio dei compagni lì a via Fiuminata, insomma, c'è sempre stato.
C'è sempre stato, sì. Adesso credo che quest'anno si voglia anche ristrutturare la lapide e tutto. Poi voglio dire, l'impegno buono e importante è che e qui spendiamo una parola un po' più grossa. Noi vogliamo, ci dice sempre, noi dicevamo al suo tempo prendiamoci la città, i ragazzi oggi dicono riprendiamoci la città, noi vogliamo riprenderci il quartiere San Basilio, che è un quartiere che ha una storia che ci appartiene e che ha una popolazione, tutto un terreno che ci appartiene. Non vogliamo lasciarlo al degrado, allo spaccio e a tutta una serie di situazioni che si sono incuneate in questi anni, insomma. È ambizioso il progetto, ambizioso e forse da sognatori, per noi che ormai non solo abbiamo i capelli bianchi, ma qualcuno magari non ce l'ha nemmeno più. Però voglio dirti, questa è l'iniziativa grossa, l'8 e il 13 e poi il 21, perché noi vogliamo che il quartiere cominci a ridiscutere, a ricostruire quelle territorio, quella rete sociale di solidarietà e tutto, che ha visto San Basilio negli anni passati come un posto di lotta e di presa di coscienza e di organizzazione. Oggi San Basilio lo porta ad esempio come di degrado e compagnia bella, sulla cronaca lo vedete voi stessi, su quali motivi ci sta. Noi vogliamo cercare di non rientrare, perché molti compagni ci vivono ancora, ma di riprendercelo dal punto di vista del quartiere, della visibilità, della solidarietà e tutto. Tant'è vero che abbiamo anche un altro piccolo sogno, insomma, che il parco di Acuzzano, che collegherà anche San Basilio ad Alba 2, ti ho detto che la gente nemmeno sapeva che esistesse questo parco, nemmeno che ci fosse un ingresso, dove come compagni di lotta continua ho detto metteremo il cancello. Vogliamo fare anche la possibilità di fare sport, e come sport avevamo individuato forse la possibilità di fare rugby con una squadra di ragazzini che li togliamo tra virgolette dalla strada, tutto, se ci riusciamo, che si chiamerà Tiburtaro Rugby. E i soci di questa squadra saranno molto probabilmente, già ne abbiamo un po' discusso, molti vecchi ex Tiburtaros, insomma. Ecco. E questo ha costruito poi un'altra cosa importante, un legame forte tra i vecchi compagni e i giovani compagni, i compagni che stanno all'occupazione lì a San Basilio, i compagni che stanno ad Alba 2, al Casale Alba 2, e tutta una serie di noi che ci vedevamo e che non abbiamo mai, non ci siamo mai arresi, che vogliamo continuare ad essere, nonostante tutto, ancora protagonisti. Non vogliamo, come si dice, diamo spazio soprattutto ai compagni più giovani, perché è giusto che loro facciano le cose, però noi ci siamo sempre. Questo è il nostro impegno e quello che noi vogliamo fare.
Anche perché, insomma, la garanzia di questo riannodarsi dei fili della memoria, Carlo, è data proprio...
parlanti, queste cose qua, o quelli che danno le sentenze, perché noi spesso stiamo in disparte, per esempio ad alcune riunioni volutamente non ci andiamo, perché sono i compagni più giovani che sono i padroni del proprio essere, ed è giusto questa lì, perché mi immagino quando ero giovane io, se veniva uno molto più grande di noi ci doveva dire dovete fare questo e questo, sai quanti a quel paese quante volte, perché voglio dire il percorso è un confronto, ma poi le decisioni in primis spettano soprattutto dopo un confronto ai compagni che sono più giovani, insomma, perché debbono crescere, poi voglio dire soprattutto sono loro il futuro, rispetto, noi possiamo essere la memoria e il presente, forse anche un pizzico di futuro senza falsa cosa, però il futuro vero penso che sei anche tu, perché pure dalla voce sei giovane pure tu,
non più tantissimo, comunque va bene uguale. Io, Carlo, non posso fare altro che ringraziarti di questa stimolante chiacchierata.
Mi avete riportato proprio ai miei 20 anni, insomma. Cioè, nel senso, mi avete fatto rivivere i 20 anni, sperando che i miei 20 anni ritornino. Non l'ultima cosa, non che io ritorni a 20 anni, perché sono contento di quello che sono, ma che i miei 20 anni ritornino, nel senso che i quartieri ritornino a essere tutti dei centri propulsivi di lotta, di organizzazione e di solidarietà contro chi oggi vuole la divisione, l'isolamento, e che ognuno è l'individualismo, insomma. E io per questo sto sempre dalla parte delle compagne e dei compagni che lottano, perché sono contro questo stato di cose presenti. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti.
Ci vediamo l'8, Carlo. Ci vediamo l'8 in piazza.
L'8, io vi ripeto, l'8, il 13, il 21. E poi sarà pure, per l'ultima cosa, sennò i compagni di Walter Rossi mi sparano, giustamente il 26 e il 27 a Piazzale degli Eroi, poi al limite ci risentiamo e vi racconterò che cosa faranno, e il 30 al corteo solito da Piazzale degli Eroi alla lapide di Walter.
Perfetto, grazie, grazie, a presto.
Ciao. Ciao, a presto, ciao.
Desde siempre.